Radio News 24 On Air.
On air, siamo anche oggi on air, sempre sulle frequenze di Radio News 24. Oggi andiamo a Genova, abbiamo con noi in collegamento il dottore medico veterinario Massimo Scarsi. Benvenuto, dottore.
Buongiorno a tutti.
Salve. Allora, andiamo subito al dunque, entriamo nel vivo della nostra discussione perché, insomma, parliamo di una pet therapy molto particolare che si chiama interventi assistiti con animale. Allora, dottore, andiamo subito a capire che cos'è questo tipo di pet therapy.
Allora, la pet therapy è una coterapia e prevede un rapporto tra uomo e animale. Non intende sostituirsi assolutamente alle terapie tradizionali che psichiatri, psicologi, medici vogliono, ovviamente devono, per vista la patologia, attuare, ma semplicemente coadiuva la riuscita di questa terapia. Le specie che sono riconosciute dal Ministero della Sanità sono il cane, il gatto, il coniglio, l'asino, il cavallo. In particolare uno si pone la domanda, ma perché l'asino? L'asino è una delle specie sicuramente più adatte a fare la pet therapy. Ci riporta nel mondo delle favole, in un mondo in cui molto più il tempo scorre molto molto più lentamente. La pet therapy nasce nel 1700, già quindi tanti anni fa, però prende poi consistenza dal Boris Levinson del 1960, uno psichiatra che vede casualmente il suo cane, Jingle, avere un rapporto che lui non riusciva ad avere con un bambino autistico. Questo è ciò che la pet therapy ci dona.
Certo, e questo è molto importante. Ecco, dottore, ma tutti possono farla? Insomma, basta avere un cane?
No, effettivamente, finalmente nel 2015, quindi dal lontano 1970, quando in America ha avuto via valenza la pet therapy come terapia scientificamente provata, fino al 2015 in Italia non abbiamo avuto un qualche cosa di scientifico, di codificato. Dal 2015 abbiamo le linee guida emanate dal Ministero della Sanità, per cui attraverso una formazione che ad esempio qua a Genova noi facciamo, ma in tutta Italia viene formata, quindi i corsi che vengono fatti hanno una valenza di tipo nazionale, anche se vengono fatti ovviamente in una regione. Sono state emanate nel 2015 le linee guida e quindi le persone devono essere formate, le persone che hanno un cane adeguato vengono formate e diventano i coadiutori. Quindi il coadiutore del cane è una persona che viene inserita in un elenco che si chiama Digital Pet e può essere consultato adeguatamente in tutta Italia e in tutto il mondo sul sito, ovviamente, quindi è un elenco di tipo elettronico, digitale, e queste persone sono autorizzate e sono formate per fare la pet therapy.
Benissimo, quindi è rivolta a chi è rivolta principalmente questa pet therapy, appunto, a questo tipo di persone. Gli aspetti sanitari, dottore?
Allora, soprattutto in questo periodo di Covid, tanto si è parlato delle malattie attaccate dal cane, eccetera, certo, eccetera, di un potenziale pericolo, eccetera. Già quindi il Ministero della Sanità aveva già fatto numerosi studi pubblicati sulla possibilità da parte del cane di trasferire malattie all'uomo, quelle che si chiamano zoonosi. Come si è visto attraverso il Covid, infatti ci sono specifiche linee guida se una persona è ammalata ad esempio di Covid e che cosa deve fare col suo cane, anche se prende in considerazione il fatto che il cane non possa avere ad esempio possibilità questa persona perché viene ricoverata in un ospedale. Il cane non trasferisce nulla, non ha nessun tipo di possibilità di trasferire il Covid o altre patologie significative. Cosa vuol dire? Che ovviamente il cane ci sono delle malattie che può trasferire, ma queste vengono prevenute dalla visita preventiva del veterinario esperto in interventi assistiti. Quindi il veterinario certifica il cane sotto profilo sanitario è l'unica cosa che ovviamente pre e post seduta sul set terapeutico della pet therapy è fondamentale, è il lavaggio delle mani. D'altra parte né più né meno di quanto facciamo adesso col Covid dal punto di vista igienico sanitario, col vantaggio però di non indossare la mascherina, che in questi tempi abbiamo visto effettivamente che ci rende la vita un pochettino più difficile.
Assolutamente, concordo. Dottore, proprio un'altra domanda velocissima, però insomma, secondo me è molto importante. C'è un cane, una razza appunto più, come dire, predisposta alla pet therapy?
Tutti i cani potenzialmente sono predisposti alla pet therapy. Chiaramente devono essere sia adeguatamente giudicati da un certo punto di vista, perché noi dobbiamo sempre avere in mente la tutela della salute pubblica, ma non solo della salute. La salute è una salute psicofisica, quindi non solo alle zoonosi, come abbiamo detto prima, ma anche che il cane sia adeguato al lavoro che va a fare. Faccio un esempio banale. Sì. In un asilo, in una scuola, ci sono cani che magari possono adeguatamente collocarsi con i bambini, con le persone, con gli anziani, e quindi fare un lavoro, chiamiamolo, di base. Chiaramente per lavorare con un bambino autistico abbiamo bisogno di cani adeguatamente preparati. Quindi tutto questo è appannaggio del veterinario esperto in interventi assistiti, che valutando il cane dirà questo è più adatto, questo ed è adatto magari ad alcuni interventi assistiti, altri sono adatti ad altri interventi assistiti. In sé per sé i cani, quindi tutti i cani potenzialmente possono essere adeguatamente formati, impiegati a fare la pet therapy.
Perfetto, allora davvero noi vogliamo ringraziare il dottor Massimo Scarsi per questo suo parere. Diamo anche la possibilità a chi ci ascolta da casa di mettersi facilmente in contatto con lui. In che modo? C'è un sito web che è www.veterinariogenova.com, oltre chiaramente a tutti i profili social su Facebook Veterinario Genova, su Instagram veterinario.scarsi, e poi c'è anche un bel canale YouTube. Dottore, grazie ancora per la sua disponibilità.
Grazie a voi, parlare di pet therapy è sempre un piacere.
grazie ancora. Noi ringraziamo il dottor Scarsi e vi diamo appuntamento come sempre a nuove interviste on air.